Il carisma è quella qualità misteriosa che rende alcune persone irresistibili, capaci di attirare l'attenzione e lasciare un segno in ogni interazione. Ma il carisma è un dono innato o qualcosa che possiamo sviluppare? Ciao, benvenuta o benvenuto a Cambia Paradigma, il podcast dove la curiosità si trasforma in conoscenza e l'ispirazione in azione. Credo profondamente nel miglioramento continuo e la condivisione della conoscenza e da questi valori 3 anni fa è nato questo podcast. Ogni episodio è pensato a offrirti risorse, idee e strumenti utili a crescere ed esplorare il tuo potenziale. Sono Human, facilitatore di sviluppo personale e soft skill. In questo episodio, insieme al mio ospite, esploreremo il tema del carisma senza nessuna risposta preconfezionata, ma con una curiosità di capire cosa lo rende discusso e fondamentalmente per qualcuno così affascinante. Oggi ho il piacere di ospitare il dottor Leonardo Dri, consulente e formatore specializzato in negoziazione, leadership e self-management nelle organizzazioni complesse e autore dei libri Chi comanda qui ed Ego. La sua missione è liberare il potenziale umano all'interno delle aziende. Aiutando le organizzazioni a evolversi e a rispondere in modo efficace alle sfide della complessità contemporanea. Ciao Leonardo, bentornato al mio podcast, come stai? Tutto bene?
Ciao Man, grazie per avermi ospitato di nuovo. Tutto bene, grazie, tutto bene. Tu come stai? Per
Adesso tutto bene.
adesso bene, ok.
Allora,
Vediamo
Leonardo.
fra un quarto d'ora, 20 minuti, poi ne parliamo.
Allora, per chi non lo sa, devo dire che tu sei stato anche il mio ospite nella prima stagione di Cambio Paradigma. Nell'episodio 5 abbiamo parlato insieme di negoziazione, quindi posso consigliare quell'episodio a chi ci sta ascoltando e soprattutto
Assolutamente.
di partecipare ai tuoi workshop su negoziazione,
Ma
che
sì,
sono
ma
interessanti, perché no?
perché no? Sì, insomma.
Infatti. E invece oggi vogliamo parlare insieme di un altro argomento che proprio è molto discusso e quindi parto subito con chiederti questa domanda.
Vai.
Tu pensi al carisma, cosa ti viene in mente e come lo definiresti?
Ok, poi io riporto anche un po' di retroscena di questa intervista dicendo che quando Human mi ha contattato qualche settimana fa ormai, io gli ho detto guarda che probabilmente non vuoi me per parlare di carisma perché è un argomento su cui potrei avere un po' il dente avvelenato, ecco, perché secondo me se ne sparla anche un pochino a sproposito, quindi inizio volentieri a rispondere dicendoti che cos'è il carisma per me, ma cos'è il carisma anche da un punto di vista comunicativo, diciamo, un argomento che ho studiato in passato. E io credo che tante persone facciano una grande confusione tra carisma e fascino, o carisma e magnetismo comunicativo, che sono due robe però fondamentalmente diverse, no? Quindi, noi, spesso tante persone quando pensano al carisma pensano al fascino, in realtà. E il fascino è la capacità di affascinare, appunto, gli altri, quindi la capacità di avere uno stile comunicativo, delle modalità comunicative che ci permettano di entrare in relazione con gli altri in maniera efficace, risultando affascinanti, non in senso necessariamente, diciamo, estetico, ok? Quindi il fascino non ha niente a che vedere con la bellezza in senso classico, ma più con la gradevolezza, con la piacevolezza. Quindi una persona affascinante è una persona con cui ci piace passare del tempo perché ci fa sentire importanti, perché ci dice delle cose che ci piacciono, ci fa sentire in un modo che ci piacciono. Quindi la persona affascinante è una persona che ha delle eccellenti competenze comunicative, perché deve saper fare tutte queste robe che ho detto e sono competenze comunicative che si possono acquisire. Diverso è il caso della persona carismatica. Carisma è una parola che viene dal greco,
Sì.
Adesso non chiedermi l'etimologia corretta perché io non sono un grecista, non ho fatto studi classici,
Siamo in due.
però l'ho scoperto, diciamo, nel corso degli anni e è una parola che in greco ha a che fare con alcuni concetti. Uno è il concetto di dono, quindi una persona carismatica, una persona che ha avuto un dono, però è un concetto che ha a che fare anche con la luce. Quindi la persona carismatica è illuminata, ma illuminata da chi? Illuminata dalla luce di Dio. Quindi è un concetto che è quasi religioso, quello di carisma. Okay? Quindi la persona carismatica è una persona che, visto che viene illuminata dal dono, dalla luce di Dio, allora poi condivide questa luce con gli altri. Ora, la differenza con con il concetto di fascino, noterai, è abbastanza sostanziale, perché fascino è una persona che sa comunicare molto bene. Una persona carismatica, invece, nel senso proprio almeno etimologico della parola, è una persona che è così certa e così sicura delle proprie idee, dei propri concetti, delle cose di cui parla, che di fatto li racconta come se fossero appunto idee che sono arrivate da Dio, appunto, con quella sicurezza che viene dall'essere profeti del proprio Dio, e quindi di conseguenza comunica queste parole con una totale certezza che spesso viene creduta, ma spesso viene anche non creduta, naturalmente. Quindi la differenza principale tra una persona affascinante e una persona carismatica, ti direi almeno nel senso etimologico della parola, è che la persona carismatica spesso ha un effetto polarizzante, ok? Quindi o mi ami o mi odi, non mi puoi ignorare o mi ami o mi odi, perché io ti racconto delle cose con la totale certezza di chi è stato appunto, di chi le ha sentite da Dio. Viceversa, la persona affascinante è una persona che tendenzialmente piace o che affascina più per i modi che per le idee di cui parla. Una persona affascinante potrebbe addirittura non parlare, non dire niente, ma essere affascinante lo stesso.
Sì, ho capito. Allora, se supponiamo che trovare una definizione univoca di carisma non è semplice, perché
Certo. Questa è quella che ti ho proposto io, infatti, ma no, non è che non
esatto,
ci.
è un po' un misto di fattori molto anche contesto culturale personale,
Assolutamente.
però invece quando chiediamo alle persone di indicare qualche persona che è carismatica, riescono a dare dei nomi che spesso possono anche essere i nomi comuni per tante persone. Quindi vorrei chiederti: quali sono le caratteristiche comuni delle persone carismatiche? Ma se puoi anche fare qualche esempio concreto.
Ma appunto, come ti dicevo prima, dal mio punto di vista le persone carismatiche sono persone che hanno delle idee forti e che raccontano in questo modo con assoluta certezza. Quindi sono persone che abbiamo visto tante volte nella storia, sia nella storia antica che nella storia recente, e non necessariamente in senso positivo. Quindi, per esempio, molti considerano Steve Jobs una personalità carismatica nel mondo del business. Così come molti hanno considerato Elon Musk per tanti anni una personalità carismatica nel mondo del business, tuttora mi viene da dire è una persona carismatica. Forse rispetto a 5-6 anni fa sono molte più le persone che lo disprezzano e che lo odiano profondamente rispetto a,
Altre
rispetto a cioè oggi rispetto a 5-6 anni fa. Però abbiamo esempi anche che vengono dalla politica. Per esempio. Sicuramente possiamo dire che nella nostra politica Berlusconi è stata una personalità estremamente carismatica, ma dall'altro schieramento anche Matteo Renzi, dal mio punto di vista, è stata una persona estremamente carismatica. Quindi abbiamo tantissimi esempi. Oggi Trump in politica è una persona sicuramente molto carismatica. E torniamo a casi sicuramente non piacevoli, anche Hitler è universalmente considerato una persona estremamente carismatica. Così come lo è stato anche Gandhi dall'altra parte dello spettro. Quindi abbiamo personalità, come vedi, non è tanto il veicolo, cioè la bontà delle idee che si trasmettono nell'essere carismatici, ma più il trasmettere con quella convinzione totale, appunto, del fatto di, ok, queste idee sono le idee giuste.
Sì, ho capito. Allora, però alcune persone comunque lavorano molto sull'immagine per sembrare carismatiche, ok? Altre invece sono senza nemmeno tanti sforzi, sono carismatiche per definizione. E Tutto ciò quanto conta essere autentici.
Allora, autenticità è una parola difficile in comunicazione, ed è una parola difficile perché l'efficacia comunicativa presuppone l'adattamento, ok?
Sì.
Quindi tanto più, cioè io sono tanto più efficace quanto più sono adattabile nelle varie situazioni. Quindi ti direi che se torniamo all'esempio del fascino di cui parlavo prima, una persona affascinante è per sua natura poco autentica. E lo dico con tutto il valore aggiunto che io credo nell'essere poco autentico. Cioè, per me le persone, l'autenticità è una roba di cui io non parlo. Secondo me non esiste l'autenticità, è una roba che qualcuno si è inventato per poterla vendere come corso a
Come
qualcuno.
essere
Non è. Però se intendiamo autenticità come, diciamo, integrità rispetto alla propria visione del mondo, sincerità, anche se vogliamo, non lo vedo necessariamente come un valore e non lo vedo sicuramente come valore di una persona affascinante, proprio perché il fascino ha a che fare con l'adattabilità. Viceversa, paradossalmente, la persona carismatica è autentica. Ed è autentica in virtù del fatto cioè, del motivo per cui promuove, cioè, e parla con assoluta certezza delle proprie idee. Il problema di fondo, anzi, se vuoi, è proprio l'autenticità. Cioè, se una persona non è d'accordo con una persona carismatica, allora sbaglia. Allora è in tanti casi anche un nemico da sconfiggere.
Ah sì,
Quindi, anzi, questo è una comunicazione, è un atteggiamento tipico della persona carismatica e delle persone carismatiche che ho citato anche prima. Anche lo stesso Gandhi parlava contro gli inglesi, contro la dominazione inglese. Steve Jobs parlava contro il mondo del personal computing come era in quel momento. Elon Musk, parlando, se pensiamo a Tesla, ha parlato per tanti anni contro i combustibili fossili. Quindi, comunque, ogni persona carismatica ha bisogno di un nemico
sì.
per poter essere carismatica. E inevitabilmente, l'essere carismatici si deve trovare una battaglia in cui si crede, altrimenti non si è credibili, proprio perché l'essere carismatici richiede l'assoluta cer ha a che fare con l'assoluta certezza del fatto di essere nel giusto, ed è in questo, se vuoi, che trova forza il carismatico. Io ho ragione, io so di avere ragione, e quindi tutti quelli che la pensano contro di me sbagliano.
Ma quel giusto intendi giusto dal suo punto di vista o giusto oggettivo?
Allora, il carismatico sicuramente parla di giusto cioè considera una cosa giusta dal suo punto di vista, ok? Quindi torniamo all'esempio di Elon Musk. Elon Musk dice il motore elettrico è il futuro, il motore termico deve morire,
Sì.
ok? Questo dal suo punto di vista è giusto. E però lui lo dice, e nel momento in cui lo dice con atteggiamento carismatico, con quel modo carismatico, di fatto è come se lo dicesse con un giusto oggettivo. Quindi le cose sono sempre giuste dal punto di vista di qualcuno, ok? Quando dico
Ok.
qualcosa che qualcosa è giusto, lo dico sempre dal mio punto di vista. Però l'atteggiamento carismatico è oggettivizzarlo, se vuoi, cioè dire non è giusto solo perché lo dico io, ma è giusto punto. È giusto perché lo dice Dio, tornando alla
Quindi
radice etimologica del termine.
nonostante che quel giusto magari è soggettivo, la persona carismatica cerca di diventarlo in modo oggettivo, cioè di
Esatto,
far sembrare
lo
oggettivo.
veicola in un modo con così tanta certezza che le persone ci credono e pensano che sia giusto non solo dal suo punto di vista, ma in senso oggettivo.
Capito.
Ovvio che nel momento in cui diciamo le auto elettriche sono il futuro, le auto endotermiche devono morire, diciamo qualcosa che sì, può essere più o meno condivisibile anche con tutte le pinze del caso. Certo che se cominciamo a dire, come diceva Hitler, che è giusto che tutti gli ebrei debbano morire, allora inevitabilmente
Ci pensiamo.
l'oggettivizzare questo tipo di opinioni, ecco, diventa un po' pericoloso da tanti punti di vista, ecco.
E allora, alcuni studi, come diciamo quelli di Gian Antonakis, dimostrano che il carisma si può allenare attraverso tecniche di comunicazione e presenza. Altri invece no, dicono che carisma è una qualità innata. Tu cosa ne pensi?
Sì, allora, come ti dicevo prima, per me allenare il carisma, ma perché? Cioè, nel senso, tu mi fai la domanda su allenare il carisma, io invece ti rispondo sull'allenare il fascino, che per me è molto più sano come atteggiamento. Quindi, sì, allenare il carisma tecnicamente si può, non so bene perché una persona dovrebbe volerlo fare, ma tecnicamente si può. In realtà, molto più sensato dal mio punto di vista è porsi il problema di allenare il fascino. In generale, tutto quello che è competenza comunicativa si può allenare, ok? Il talento puro in comunicazione non esiste. Anche persone considerate eccezionalmente carismatiche, e qua torno ai grandi nomi della storia, da Gandhi a Adolf Hitler, a più recentemente Silvio Berlusconi, sono tutte figure che hanno investito molto sulla propria comunicazione. Gandhi, noi siamo abituati a vederlo con la toga da poveraccio, ma non dimentichiamo che Gandhi era un avvocato, quindi era una persona che, di comunicazione, prima di essere Gandhi, prima di essere Mahatma, di comunicazione lui ci campava. Tra l'altro, viveva sotto dominazione inglese, quindi vigeva la common law, quindi non la legge civile, ma la legge della dialettica proprio, quindi è una persona che era molto abituata ad usare la propria dialettica per far passare uno specifico messaggio. E poi da Hitler, Mussolini, i grandi dittatori della storia, tutti hanno investito moltissimo sulla propria comunicazione. Noi conosciamo molto bene, essendo italiani, conosciamo molto bene la storia del fascismo. E durante l'epoca fascista Mussolini aveva il totale controllo di tutti i media nazionali, quindi aveva il controllo del cinema, aveva il controllo della stampa, quindi ogni messaggio che veniva veicolato alle masse veniva veicolato attraverso la lente che veniva proposta di fatto dal fascismo, e quindi inevitabilmente era facile da un certo punto di vista arrivare al pubblico, visto che c'era un totale controllo appunto degli strumenti, dei mezzi di comunicazione. Oggi la realtà è molto più complessa, è molto più difficile arrivare nello stesso modo, nel modo dei grandi dittatori del passato, anche proprio per questo motivo. Infatti, i grandi, diciamo, carismatici contemporanei, beh, da una parte Silvio Berlusconi possedeva le reti, comunicative, cioè le reti audiovisive, quindi comunque qualcosa da Mussolini sicuramente l'ha preso spunto anche lui, e lo dico non come critica naturalmente, ma come dato di fatto, perché è un fatto questa cosa qua. Ma anche Trump oggi, pensiamo a Musk che si è comprato Twitter per avere un canale comunicativo preferenziale con cui comunicare, cioè il controllo dei media, il controllo dei mezzi comunicativi è una roba che storicamente si è sempre fatta per cercare di raggiungere quell'obiettivo. Quindi, come si fa a essere carismatici? Direi comprati una televisione, comprati un social network oggi come oggi, perché è così che si diventa. Cioè, sembra una roba paradossale, ma è così che si diventa veramente carismatici nel 2025. Poi, invece, se vogliamo essere affascinanti, allora il discorso è un altro. Le personalità di cui ti ho parlato prima, non conosco nel dettaglio la vita di Gandhi, però sicuramente. Se parliamo di Mussolini, se parliamo di Berlusconi, se parliamo di Trump, se parliamo di Elon Musk, se parliamo di Steve Jobs, sono persone che assolutamente non sono affascinanti, anzi, avevano in generale spesso non erano capaci di adattarsi così tanto ai contesti e alle persone con cui parlavano. Quindi spesso venivano visti anche come distanti. Ecco, il carisma allontana in ogni caso.
Però gli esempi che hai fatto sono esempi che riguardano il mondo politico, ok?
Sì.
A livello personale, a livello della vita di tutti i giorni, noi comunque interagiamo con delle persone, magari siamo membri di un team, magari dobbiamo incontrare un cliente oppure gestire degli stakeholders, ok?
Esatto.
In tutti questi contesti, comunque ci fa piacere di poter influenzare, di, come dire, attirare l'attenzione,
Esatto.
influenzare in qualche
Ed è
modo.
per questo che dico, vogliamo essere affascinanti, non carismatici, cioè
Ok,
la
quindi
parola è fascino in questo caso, o la parola è essere persuasivi al limite. Queste sono tutte competenze comunicative che si possono allenare, esiste sicuramente una base di talento, come in tutte le cose del mondo. Una cosa banale, per esempio, è che le persone più esteticamente belle hanno un talento nel comunicare, perché l'essere esteticamente belli produce una prima impressione positiva, e questa prima impressione positiva influenza po positivamente la relazione successiva. Quindi essere esteticamente belli può essere considerato un talento dal mio punto di vista. Ed è una cosa banalissima, ok? Perché con tutte le cose ci si nasce, appunto, e con i talenti ci si nasce.
No, quindi se sto capendo bene, dal tuo punto di vista, carisma lo vedi tanto nel mondo politico, nel mondo in cui tu hai diciamo, controllo totale sulla situazione, quindi riesci a porre quello che pensi. Invece a livello personale, a livello una persona, a livello una skill, un'abilità sociale, lo vedi come un essere affascinante, cioè affascinante.
Essere affascinanti, essere persuasivi, essere magnetici, poi ci possono essere tante sfumature, però il carisma appunto è un'altra roba. Per questo dico, preoccupiamoci non di essere carismatici, preoccupiamoci di essere affascinanti, preoccupiamoci come essere persuasivi. Queste sono tutte competenze molto più alla portata dell'uomo comune, in un certo senso, e anche molto più funzionali dal mio punto di vista. Poi, appunto,
ok, allora...
Probabilmente tanti chiamano carisma quello che io chiamo fascino.
La prossima domanda è questa, che sappiamo che imitare le persone carismatiche, affascinanti, non è, cioè cerco di anche aggiungere affascinanti, non è sufficiente per diventare davvero
certo.
carismatici, affascinanti, serve qualcosa di più. E secondo te quali sono gli errori più comuni di persone che vogliono avere questa abilità?
Ma allora, l'errore comune direi è improvvisarsi. Nel senso che, come tutte le abilità, come tutte le competenze, anche le competenze comunicative e le competenze comunicative avanzate, come il fascino e la persuasione, per essere veramente efficaci devono essere allenate. Quindi devono essere allenate con corsi specifici, con coaching, con terapia, con tutta una serie di lavori che uno fa su di sé. Percorsi di crescita, quelli che vengono chiamati normalmente percorsi di crescita personale, ok? L'errore, ti direi, è accontentarsi del talento che si ha, perché il talento porta fin lì, perché tutti abbiamo qualche talento che ci guida. Ecco, questa è una cosa su cui vorrei spezzare una lancia. Per esempio, una delle cose con cui spesso molti si confrontano, che molti pensano, è che essere estroversi è in un certo senso un talento rispetto all'essere diciamo carismatici, comunque all'essere affascinanti, perché la persona estroversa si trova più a suo agio in contesti sociali, una persona che parla molto, è una persona che interagisce in maniera apparentemente facile con gli altri, e quindi molti considerano l'estroversione come un talento. E non hanno tutti i torti, nel senso che l'estroversione è un talento da questo punto di vista, perché trovare facilità, trovare energia nella condivisione sociale è una cosa che sicuramente aiuta nel momento in cui devo sviluppare competenze sociali. Però dall'altra parte anche l'introversione è un talento diverso, perché l'introversione mi aiuta ad ascoltare di più, mi aiuta a lasciare più spazio agli altri, mi aiuta a pensare di più e più velocemente con me stesso di quanto non parli con gli altri. E quindi anche l'introversione, paradossalmente, si porta dietro tutta una serie di competenze che, se adeguatamente valorizzate, sono estremamente utili dal punto di vista del fascino. Perché se noi pensiamo ad una persona che ci affascina, non è una persona che parla molto, è una persona che ci ascolta molto, nella maggior parte dei casi.
Esatto. Esatto,
quindi
capito.
Paradossalmente quello che noi consideriamo un non talento, quindi l'introversione, in realtà è un talento da un altro punto di vista. Quindi tutti noi nasciamo con una serie di talenti che ci portano, che se adeguatamente valorizzati ci portano a poter essere appunto persuasivi piuttosto che affascinanti. L'errore è non valorizzarli o ancora non acquisire delle competenze che sono un po' fuori dal nostro talento iniziale, ma che comunque sono funzionali, perché se sono estroverso, devo comunque imparare ad ascoltare, e se sono introverso, per essere affascinante, devo comunque imparare a parlare bene. Quindi entrambi hanno un talento, sia l'estroverso che l'introverso, ed entrambi devono fare fatica sia per acquisire cioè sia per rinforzare quel talento, sia per acquisire la competenza che sta fuori dalla loro, diciamo, comfort zone.
Sì.
Però, e appunto il problema nasce quando invece quella fatica in più non la fanno, si fermano al loro talento. Allora, se uno si ferma al talento, non va da nessuna parte.
Ecco, quello che dici è quello di superare, innanzitutto avere un'autoconsapevolezza sul se abbiamo questo dono, questa qualità, anche con piccoli segnali, eccetera, perché penso che nel corso della vita di tutti noi abbiamo trovato comunque i momenti in cui eravamo al centro dell'attenzione, quando dicevamo le cose, avevano un effetto influenza sugli altri, quindi imparare. E seconda cosa, se siamo consapevoli, comunque non dobbiamo fermarci, perché comunque non è che rimane sempre, dobbiamo lavorare.
Certo, assolutamente.
E per quel lavoro cosa intendi? Nel senso di lavorare, esercitare?
In realtà è quello che dicevo prima: leggere libri, fare percorsi di crescita personale, andare da uno psicoterapeuta, andare da un coach, fare corsi di comunicazione, fare corsi di public speaking. Queste sono tutte robe che mi aiutano.
Ok. Esatto.
Ok, poi uno sceglie anche che tipo di corsi fare, che tipo di percorsi fare, se lavorare più con lo psicologo, più con un coach, perché magari uno vuole lavorare con lo psicologo se magari pensa di avere qualche limite che vuole superare, uno vuole lavorare magari con un coach se invece è più un percorso, diciamo, di allenamento. Okay, coaching, ricordiamo, vuol dire allenamento prima di tutto. Quindi uno sceglie il tipo, di proprio la natura, il tipo di percorso che vuole fare in funzione della sua... E possono essere anche più di uno, naturalmente. Io non faccio una marea di queste robe qua. Quindi in
Perfetto,
funzione del percorso e del punto del percorso in cui si trova in quel momento. Quindi adesso potrei aver bisogno dello psicologo perché per essere veramente, per sapermi tirare fuori, devo superare alcune, magari, un senso eccessivo di timidezza che posso... Perché io... Qua ti porto un'esperienza personale, va bene? Io nasco come persona introversa, so che non si direbbe, ma io nasco come persona introversa, fortemente introversa,
sì.
e in passato ho avuto anche delle difficoltà ad interagire con gli altri, perché ero una persona estremamente timida. Oggi si parla molto di social anxiety, ansia sociale. L'ansia sociale, io non ti posso dire che ho sofferto di ansia sociale perché sarebbe un'esagerazione, però sicuramente ero una persona estremamente timida e quindi all'epoca non l'ho fatto perché purtroppo non l'ho fatto perché non ho avuto questa possibilità, però a posteriori ti posso dire che mi avrebbe aiutato a fare un percorso con un psicoterapeuta per aiutarmi a uscire di più come persona e a essere non più estroverso, perché era una persona introversa, ma più capace di interagire in maniera efficace con gli altri, con altre persone della mia età, ma anche più grandi di me. Sto parlando di tanti anni fa, naturalmente. Quindi, ecco, mentre è una roba che adesso, come vedi, sarebbe completamente, completamente inutile.
Versione diversa di te. Allora,
Certo.
secondo te c'è una relazione tra carisma e autorevolezza? Perché alla fine vogliamo essere credibili, credibilità, la competenza di rendere comunque del tutto efficace.
Ok, allora ti rispondo sostituendo sempre la parola carisma con la parola
Certo.
fascino. La risposta è assolutamente sì, ma anche perché autorevolezza, contrariamente a quello che avviene nel carisma, ecco, il carisma ha più a che fare con l'autorità che con l'autorevolezza. E la sfumatura è che una persona autorevole comunque si preoccupa e si prende cura di chi la segue, una persona autoritaria invece tendenzialmente no, anzi crea distanza. Quindi ti direi che essere affascinanti e essere autorevoli sono cose che stanno comunque entrambe nello spettro della comunicazione. Poggiano sulle stesse competenze, perché poggiano sulle competenze di ascolto, poggiano sulle competenze di saper guidare gli altri, poggiano sulle stesse competenze. Non sono la stessa competenza, perché non lo sono. L'autorevolezza tipicamente la troviamo o ci interessa comunque in un contesto di leadership. Quindi, visto che non tutti i contesti
Anche
hanno...
magari sapere su quel settore che sta lavorando, magari sta proponendo, sapere anche una conoscenza profonda potrebbe essere.
Ecco, esatto. Ha più che fare, se vuoi, in questo senso anche con le competenze che si hanno e con il modo con cui si riescono a comunicare, a trasmettere agli altri. Quindi non sono la stessa competenza perché il fascino è più una competenza relazionale, più un mi piaci come persona. Quindi sono due robe effettivamente diverse, però si appoggiano sulle stesse competenze, quindi sulla capacità di ascolto, sulla capacità di comunicare le proprie idee con sicurezza e comunque in maniera che siano capite. Quindi pur non essendo la stessa roba, sono comunque due robe che sono molto vicine tra di loro. Ecco. In generale, ecco, una cosa che ho notato negli anni è che... A differenza dell'andare in palestra in cui puoi allenare ogni gruppo muscolare in maniera più o meno cioè, singola rispetto agli altri, quindi io posso fare i bicipiti, posso fare i quadricipiti, posso fare gli addominali, ok? Con la comunicazione invece no, tendenzialmente l'alleni tutte insieme, cioè sono tante microcompetenze collegate tra di loro, però è difficile separarle in maniera netta e capire dove finisce una e dove inizia l'altra. Perché per esempio una competenza, cioè complementare alla capacità di ascoltare, è anche la capacità di usare le giuste parole per toccare l'emotività degli altri. E sono robe che tecnicamente sono due robe diverse, ok? Perché una si chiama ascolto, una si chiama comunicazione evocativa, però in realtà è difficile saper fare bene una senza saper fare bene anche l'altra.
Beh, sì,
E
sì, sì.
quindi posso allenarle singolarmente fino a un certo punto, in realtà è molto più facile che mi trovi nel contesto di allenarle insieme.
Perfetto. Allora, tu hai un libro che si chiama Ego, okay, in cui parli di come possiamo gestire il nostro ego e interagire anche con l'ego degli altri.
Sì.
Secondo te, quanto è collegato l'ego al carisma, in questo caso anche essere affascinante? C'è una relazione, comunque uno che ha un ego sviluppato ha più fascino, ha più carisma, come funziona?
Allora, grazie per la domanda, perché credo che metta molto bene in evidenza la differenza tra fascino e carisma, anche questa. Una persona carismatica ha tantissimo ego, perché per essere carismatica uno deve avere tantissimo ego, quindi deve credere in se stesso
Al 100%, no?
al 100% e di più. Paradossalmente una persona affascinante invece ha un ego molto controllato, e ha un ego molto controllato perché per essere affascinante io devo molto avvicinarmi agli altri, devo molto appunto adattarmi agli altri, e se ho un ego troppo grande, la mia capacità di adattarmi agli altri ne viene compromessa, inevitabilmente. Quindi per adattarmi agli altri ho bisogno di avere un ego molto molto controllato, molto contenuto, della giusta misura, se non altro, insomma.
Giusto, giusto, giusto. Allora, c'è chi associa il carisma comunque a questa capacità di comunicare in modo lucido, abbiamo detto, e strategico, e comunque chi invece lo collega a un impatto emotivo forte. Quindi anche qui mi sembra che c'è una componente di differenza tra chi è carismatico e chi è affascinante. E comunque tutto quanto è la questione di razionalità o di emozioni in questo caso, nel senso che vogliamo come intelligenza emotiva, queste cose possono anche influenzare, giusto?
Certo, allora beh, la capacità di influenzare le emozioni degli altri è una competenza su cui poggiano tutte le competenze, la maggior parte delle competenze comunicative, okay? Quindi il fascino, la persuasione, ma anche il carisma in realtà. Poi ovviamente ci sono delle competenze in cui è importante anche l'aspetto più logico-razionale, ed è importante che sia valorizzato anche quello. Per esempio, nella persuasione, la persuasione è allo stesso modo una competenza comunicativa avanzata, diversa dal fascino, diversa dal carisma, diversa da tutte le altre. E la persuasione ha a che fare con il far cambiare idea o comportamento a qualcuno, e quel far cambiare idea non può solo riguardare la sfera emotiva e razionale, altrimenti sarebbe manipolazione, non persuasione, ma deve riguardare appunto anche la sfera logico-razionale. Quindi sicuramente deve essere condivisa. Poi se pensiamo al carismatico è un manipolatore, ok? Poi può manipolare per il bene o per il male, quindi di nuovo abbiamo esempi nella storia in cui questa manipolazione di massa agitata dai carismatici ha avuto effetti molto positivi, o positivi almeno per un certo gruppo di persone, come nel caso di Gandhi, e abbiamo situazioni, o anche potremmo dire anche di Steve Jobs, se vogliamo vederlo dal punto di vista più etico, anche se anche su questo potremmo discutere tanto, insomma, altri casi in cui questa manipolazione invece ha avuto o sta avendo effetti molto, molto più deleteri, perché se pensiamo ad esempio all'ultima campagna comunicativa politica di Trump, è stata una campagna estremamente sanguigna, estremamente emotiva, in cui la razionalità del messaggio era lo zero totale, perché se io ho guardato per curiosità e per interesse, naturalmente anche scientifico, qualche comizio di Trump, ma non spiccicava manco frasi che avevano senso compiuto, ok? Qua non stiamo parlando di messaggio razionale, qua stiamo parlando di parlare con senso compiuto, e durante i comizi Trump non parlava nemmeno con senso compiuto, proprio in inglese corrente, parlava, diceva, si incespicava, diceva, iniziava una frase e ne finiva un'altra. Quindi veicolava un messaggio in maniera estremamente evocativa, estremamente emotiva, con un contenuto razionale prossimo allo zero. E ovviamente non deve essere tutto così. Il fascino, ti direi di nuovo, paradossalmente sfrutta più o meno le stesse dinamiche. Anche il fascino, in un certo senso, è una forma di manipolazione, però è più relazionale, è più individuale, ha a che fare con il mi comporto in modo da poterti piacere. Quindi non ha tanto, a meno a che fare con il sei con me o contro di me. Del carismatico ha più a che fare con faccio di tutto per cercare di piacerti, e quindi adatto la mia comunicazione per cercare di piacerti. È una manipolazione anche questa, naturalmente. Però, come dico sempre, la manipolazione non è una roba negativa di per sé, anche se viene spesso usata con fini non particolarmente belli. Ecco.
Sì. Comunque, allora, dal mio punto di vista, da come abbiamo capito, se vogliamo etichettarlo come carisma oppure fascino, comunque si tratta di una competenza che si può sviluppare, e questo
Sì,
è dato.
assolutamente.
E io, siccome volevo anche calarlo di più sul fatto una competenza personale, anche una competenza sociale, quando parliamo di manipolazione, perché tu adesso hai specificato manipolazione, siamo membri di un team.
Sì.
Vogliamo avere un'influenza su altri membri del team o magari qualcos'altro. Anche in questo caso stiamo parlando di manipolazione oppure di qualcos'altro, di influenza normale. Non so se si può
Allora,
normale non.
in senso ampio è influenza. La manipolazione è un tipo di influenza, è un tipo di influenza che serve a far cambiare idea a qualcuno, esattamente come la persuasione, però coinvolge principalmente la sfera emotiva, quindi, comunque la sfera, diciamo, irrazionale. Poi il come, è un argomento abbastanza ricco perché ci sono tantissime strategie manipolatorie, alcune più efficaci, alcune meno efficaci, alcuni con più effetti collaterali, altri con meno effetti collaterali. Ma anche cercare di motivare qualcuno è manipolazione in senso tecnico, ok? Anche incoraggiare qualcuno, dirgli sì, ce la farai, è una manipolazione, va bene? Quindi noi siamo abituati a pensare alla manipolazione, perché noi la manipolazione è una parola che ha un significato estremamente negativo,
Sì.
normalmente. In realtà, io che sono un agnostico della comunicazione, riconosco che la manipolazione di per sé non è negativa, è il modo in cui viene, nella maggior parte dei casi, usata che è negativo. Quindi se la uso per truffare o per danneggiare o comunque per avvantaggiarmi a spese di qualcun altro, allora sto facendo qualcosa di negativo. Però, come dico spesso, un coltello tu lo puoi usare sia per tagliare la carne sia per affettare una persona. Scegli tu. E non è il coltello lo strumento buono o cattivo, è chi usa il coltello lo strumento, la persona che fa del buono o fa del male. Quindi la manipolazione di per sé, dal mio punto di vista, è una tecnica comunicativa neutra. Devo essere consapevole dei limiti e degli effetti collaterali. Queste sono tutte cose di cui parlo anche nei miei corsi. In alcuni casi approfondisco anche l'argomento. Quindi è un argomento, dal mio punto di vista, molto interessante. E se riusciamo a superare un pochino l'avversione per la parola, ci renderemo conto che noi siamo, spesso ne siamo soggetti, spesso ci è anche utile subire la manipolazione e molto spesso la mettiamo in pratica e spesso nemmeno rendercene conto, cioè senza rendercene conto.
È vero questo.
Io parlo spesso di manipolazione accidentale, infatti, anche nel mio lavoro.
Allora, rimanendo sempre nelle sfere di emozioni e coinvolgimento, molti grandi leader e comunicatori carismatici, sono anche, buoni narratori. Quindi pensi che lo storytelling sia un elemento integrante, in questo caso del carisma, oppure essere
Sì,
affascinante?
la risposta è sì, assolutamente. La capacità di fare storytelling è una delle sottocompetenze di cui parlavo prima, su cui poggiano tutte le competenze comunicative. Quindi fare storytelling rientra in quella che Vaclav chiama comunicazione evocativa e quindi la capacità di appunto suscitare specifiche emozioni nell'interlocutore. Fare storytelling, raccontare storie in senso ampio, rientra in questa competenza, assolutamente sì.
Quindi, se noi pensiamo a un puzzle che stiamo costruendo adesso, che sia appunto di carisma oppure essere affascinanti, essere autorevoli vuol dire che abbiamo una competenza su un settore, una certa capacità, quindi è un pezzo di puzzle. Essere capaci di arrivare con la parola alla sfera emotiva delle persone per poter comunque portarli, diciamo, nella direzione che vogliamo. In questo caso, anche un altro pezzo di puzzle è la capacità di avere raccontare le cose, giusto?
Sì, esatto.
Allora, un'area in cui tu sei anche esperto particolarmente è la negoziazione, perché ormai nella vita tutti i giorni abbiamo detto anche nell'episodio 5 che negoziamo in ogni momento.
Mi piace pensarlo,
Per
sì.
te, in che modo questa caratteristica di carisma, di persona carismatica può aiutarci concretamente? In questo contesto, magari possiamo anche utilizzare per orientare le decisioni dell'interlocutore.
Ti direi che negoziare ha a che fare con il trovare accordi in situazioni di conflitto, in senso ampio, e di conseguenza la capacità di essere affascinanti, o comunque la capacità di essere la capacità di usare in maniera avanzata la comunicazione, sicuramente è funzionale a questo obiettivo. Quindi, ad esempio, una cosa di cui mi capita di parlare durante i miei corsi di negoziazione è l'importanza di costruire una relazione abilitante alla negoziazione, cioè una relazione in cui sia possibile negoziare. Quindi se pensiamo a situazioni, mi rifaccio a situazioni di politica contemporanea solo perché le conosciamo tutti, ok? Se pensiamo alla situazione tra Russia e Ucraina, e nello specifico tra Putin e Zelensky, è facile vedere come lì una relazione abilitante manchi. E non è il motivo, naturalmente, ma è uno dei motivi per cui non si riesce a trovare una soluzione pacifica a questo conflitto, perché manca una relazione abilitante in questo senso. Mentre viceversa, se pensiamo alle nostre negoziazioni, diciamo, più quotidiane, più facili, diciamo che devo chiedere un aumento al mio capo. Se io vado molto d'accordo con il mio capo e il mio capo pensa bene di me, mi considera una persona autorevole, mi considera una persona capace, mi considera una persona che si merita, diciamo, io sicuramente ho più probabilità di ottenere un aumento, di negoziare un buon aumento rispetto a una situazione in cui il mio capo pensi che io sia soltanto un idiota, zero autorevolezza, zero competenze comunicative e in generale se pensa a me, ci pensa con lo stesso amore con cui che proverebbe trovando uno scarafaggio per casa di notte mentre si alza, se si alza ad andare a fare la pipì. Ok, cioè questo è il concetto naturalmente. Se ho delle buone competenze comunicative, allora so gestire anche situazioni conflittuali come quelle negoziali in maniera migliore, ma a maggior ragione, cioè, sottolineiamolo, la comunicazione conflittuale è un tipo di comunicazione, anche quella è una competenza, saper comunicare in un contesto conflittuale ed è una competenza che poggia sempre sulle stesse aree di competenze di cui parlavamo prima.
Quindi avere questa capacità che tu chiami affascinante oppure carisma comunque aiuta nella negoziazione di avere un'influenza sull'altra parte, insomma.
Sì, è come la persuasione, come l'autorevolezza, cioè poggiano sulle stesse competenze, quindi non è la stessa roba, non è che saper negoziare vuol dire essere affascinanti, sono due robe diverse, però hanno a che fare con le stesse competenze di base, quindi è difficile che una persona sappia negoziare bene e sia completamente non affascinante, ok? Così come se una persona, è difficile che una persona sia eccezionalmente affascinante e non sappia negoziare per niente, almeno un pochino probabilmente lo sa fare.
Sì.
Poggiano sulle stesse competenze.
Allora, secondo te, poi un altro aspetto di carisma è il suo relazione con il potere, ok?
Sì.
E paura.
Scusami?
Paura, potere e
Oh,
patria.
paura e potere, ok, sì.
Esatto. Ecco, in questo caso, uno può essere carismatica anche perché la gente ha paura, perché ha un potere da esercitare, giusto? Che
Assolutamente sì.
un affascinante non può, cioè la gente non può avere paura di un affascinante.
Tipicamente no, o meglio, è un obiettivo. Allora, anche qua,
Che
se una
cosa?
persona è affascinante ed è affascinante perché ha veramente sviluppato le proprie competenze comunicative,
Sì. Ok.
allora una persona sa essere anche spaventosa. Perché saper mettere paura agli altri non è così difficile se uno sa che le deve toccare. E quindi in generale, ti direi di nuovo, poggia sulle stesse competenze, sempre quelle.
Ma non
Il...
creerà timore, comunque.
Come?
Ma
No,
non
beh,
creerà timore.
il fascino di per sé non crea timore,
Sì.
okay? Anzi, è esattamente il contrario, crea una reazione di vicinanza, crea sicurezza più che timore, proprio il contrario.
Esatto.
Però se una persona sa affascinare, ti direi che sa anche mettere paura, proprio perché basta fare il contrario di quello che sa fare. E se una persona sa fare una cosa, tipicamente sa fare anche il suo, cioè sa assumere anche il comportamento contrario, l'atteggiamento contrario. Quindi non lo vedo così, cioè sono due facce della stessa moneta, se si fa una cosa si fa anche l'altra. Con il carisma il discorso si fa un po' più complesso, in un certo senso, perché come ti dicevo prima, il carisma ha molto avendo a che fare con quella comunicazione appunto in senso di mancanza di dubbio, in senso di certezza. Il carismatico di solito lavora mettendo paura. Cioè, una delle emozioni su cui lavora è proprio il mettere paura alle persone ed è una delle cose che lo rendono carismatico. E tipicamente questa paura se la gioca in una logica di, come si diceva prima, noi contro di loro. Quindi c'è questa cosa che fa paura, combattiamo questa cosa che fa paura. È il nemico, questa cosa che fa paura è il nemico. E quindi noi siamo i buoni perché combattiamo contro il nemico che fa paura. Quindi adesso lo sto semplificando un pochino, ma se pensiamo alla comunicazione di Trump, per esempio, ma anche a quella di tanti gruppi politici del nostro paese, che sono basate sulla paura del diverso, sulla paura dell'immigrato, di fatto stiamo parlando esattamente di questa roba qua, cioè tanta comunicazione su gli immigrati sono cattivi, devono tornarsene a casa loro, vengono e ci rubano il lavoro, vengono e stuprano le nostre mogli. No, cioè, siamo
Sì. No, sai che cos'è? Io sai che nel mio paese d'origine, l'Iran, nella rivoluzione del 79 viene guidato da una persona, da un leader che si chiamava Khomeini. E lui, quando io ero piccolo, anche un pochettino, cioè, giovane, lo ascoltavo, sinceramente, effettivamente aveva questo carisma per modo di parlare, per come parlava, anche era molto convincente di quello che diceva. Cioè era convinto che bisognava, tipo, a fare assalto per ambasciata americana, hanno preso ambasciata e così via. E poi è iniziato inferno di rapporti conflittuali. E quindi realmente lui non so se era carismatico oppure solo autoritario.
Ma probabilmente da come lo racconti era effettivamente carismatico e qua torno un po' cioè non conosco il contesto, ok? Perdonami, non sono una, non è
No,
un,
in
non è una,
generale,
non
comunque, in
è una
generale.
storia che conosca molto bene, la conosco solo per sommi capi, insomma,
Sì.
però da come lo racconti, la sensazione è che lui sfruttasse la paura comunque dello straniero, dell'americano in questo senso. Perché, ecco, io ho parlato di paura perché è l'emozione, diciamo, di base, però in realtà molto cioè, la paura viene veicolata attraverso aggressività e odio anche. Quindi l'odio dello straniero, l'odio del nemico, è una cosa che è molto comune nelle narrazioni di potere e nelle narrazioni carismatiche, okay? Quindi in generale, ma di nuovo Gandhi ce l'aveva con gli inglesi, Martin Luther King ce l'aveva con i bianchi oppressori, Tesla, Elon Musk ce l'ha con l'auto endotermica, quindi cioè, la paura viene veicolata attraverso odio per il diverso, odio per il cattivo anche molto spesso, perché il cattivo nelle storie del carismatico è quello che ci crea qualche danno, ci crea qualche problema. Okay, quindi se è contro l'americano oppressore piuttosto che contro la NATO, piuttosto che contro la Russia, contro Zelensky, contro che so io, contro il nucleare, alla fine tutte le narrazioni carismatiche sfruttano più o meno lo stesso copione, che è quello dell'odio per qualcuno che ci fa del male, che è però alimentato dalla paura per quella cosa.
Sì. E allora, Covid ci ha cambiato la vita, ok? Tutti eravamo online, è tutto via digitale. Quindi, secondo te, il carisma può esistere anche nel mondo digitale o qualcosa che richiede proprio una presenza fisica?
Allora, il carisma sicuramente può esistere nel mondo digitale perché lo vediamo, okay? Perché per alcuni dei personaggi che ho citato prima, penso soprattutto a Trump e Musk, sono personaggi che oggi possiamo chiamare carismatici. Se parliamo di fascino, viceversa, il fascino ti direi invece sta più in una dimensione umana,
Ok.
quindi non va tanto, cioè, allora si può essere affascinanti anche sul digitale, però c'è sempre un pochino quel compromesso da trovare tra personalità, tra vicinanza effettiva umana e invece generalismo nel voler parlare a più persone possibili. Quindi se pensiamo a situazioni, se pensiamo all'influencer, ok, il classico influencer, parliamo di Chiara Ferragni prima del Pandoro Gate, che era un influencer estremamente conosciuto ed estremamente seguita in Italia. Chiara Ferragni prima del Pandoro Gate. Possiamo chiamarlo una persona carismatica?
Oh.
No,
No.
direi di no. Sicuramente non possiamo chiamarlo una persona, o meglio, più che una persona affascinante, io la chiamerei una persona magnetica, cioè una persona che è capace di attrarre a sé gli sguardi.
Sì.
Okay? E quindi sta di nuovo in un'altra competenza che sta sempre lì vicino alle altre, ma è una competenza un pochino diversa. Chiara Ferragni è affascinante? No, perché Chiara Ferragni ti teneva a distanza, non è una persona, cioè è una persona che potevi ammirare, che potevi guardare, che potevi osservare da lontano, ma appunto da lontano. Quindi l'influencer classico, che quindi lavora attraverso il digitale, attraverso i social network, non lo chiamerei affascinante, però lo potrei chiamare magnetico, che tutto sommato è una competenza molto simile. È che la differenza, se vuoi, che mentre il fascinante si adatta molto allo stile comunicativo del suo interlocutore e quindi dà al suo interlocutore ciò di cui ha bisogno per essere affascinante, invece la persona magnetica ha più un modo di fare, un atteggiamento orientato a piacere. Quindi la persona affascinante spesso è anche magnetica, la persona carismatica spesso è anche magnetica. Essere magnetico ovviamente non mi qualifica di per sé né come affascinante né come carismatico.
Allora, negli anni, quando ancora era vivo Marchionne, di solito si parlava tanto di lui quando in contesti aziendali, in business, manageriali. Tu come hai fatto, che idea hai avuto? Lui era una persona carismatica oppure no?
Allora, probabilmente ti direi forse sì, che nel suo Marchionne è stato carismatico e te lo dico non conoscendo benissimo la figura, che di nuovo, se non per sommi capi, la storia che ha avuto con Fiat, soprattutto negli ultimi anni di vita. Ti dico perché lo considero carismatico. Primo perché ne parliamo ancora oggi e quindi il fatto che ne parliamo ancora oggi ci dice che comunque è una persona che ha avuto un impatto. Poi il fatto che l'impatto non sia stato in positivo, in realtà dal punto di vista del carisma è irrilevante, perché il carismatico, come si diceva prima, o lo si ama o lo si odia. Anzi, il fatto che Marchionne sia ad oggi una figura così divisiva, paradossalmente lo qualifica molto più co come carismatico che come tante altre parole di cui abbiamo parlato. Quindi direi sì, Marchionne è stato carismatico dal mio punto di vista. Poi probabilmente non possiamo dire che abbia raggiunto gli stessi livelli di carisma o comunque di impatto, di diffusione di uno Steve Jobs, di Elon Musk o di un Adolf Hitler, però sicuramente ha avuto un atteggiamento carismatico, probabilmente sì.
Perfetto. Allora, siamo alla fine della puntata.
Ok.
Vorrei chiederti anche l'ultima domanda.
Vai.
Quali sono, diciamo, libri o risorse che puoi suggerirci per approfondire il tema di oggi?
Allora, mi fai una domanda difficile in realtà, perché prima ti ho parlato di competenze comunicative
Sì.
e su cui poggiano queste cose e ce ne sono tante. Quindi
Magari
io
quelli più rilevanti che
sì,
se.
allora ci sto pensando. Io probabilmente è un libro un po' difficile, nel senso abbastanza impegnativo, però consiglierei Pensieri lenti e veloci di Kahneman, che è un libro che consiglio spesso perché visto che ha a che fare con come pensiamo, anche cioè, ci dà uno sguardo nel capire cosa ci piace e cosa non ci piace. Allo stesso modo, anche per lo stesso motivo, anche Influence di Cialdini, che è tradotto in italiano con Le armi della persuasione, che è un libro che in realtà parla non di persuasione ma di manipolazione. E sono libri che ci fanno capire molto su come funziona proprio il carisma, anche in un certo senso. E se parliamo di sviluppo di competenze comunicative, allora, un libro che consiglio spesso è Dialogo strategico di Nardone. È un libro che ha a che fare con il dialogo in senso terapeutico, in realtà, però ha molto a che fare anche con ha a che fare con la persuasione, e quindi non ha a che fare con il fascino in senso stretto, però di fatto le competenze di cui parla sono le stesse su cui si basa il fascino. Libri che parlano di fascino sicuramente non li ho presenti in questo momento, cioè che parlano soprattutto di questo non li ho presenti. Sicuramente ce ne sono, ma no, non è un argomento su cui abbia letto tantissimo effettivamente di per sé. L'ho sempre letto all'interno di altri contesti come argomento.
Perfetto.
Perché
Allora,
ne abbiamo studiati tre, quindi direi che basta così, insomma. No,
perfetto.
perché sennò mi metto a consigliare 50 libri, non mi sembra che
No,
sembrano degli.
no, no. Poi dopo che devo pubblicare il post, se no
No, infatti, non lasciamo
sono in
perdere,
difficoltà.
evitiamo.
Esatto, perfetto. Allora, la puntata termina qui. Grazie per averci accompagnato fino alla fine. Se hai apprezzato questo contenuto, puoi sostenermi lasciando una recensione o un voto sulla piattaforma dove stai ascoltando. Il tuo feedback è fondamentale per me. Se ti va anche condividere questa puntata con la tua rete, mi aiuti a diffondere e mantenere vivo questo contenuto gratuito che preparo per te ogni mese. Per non perdere i prossimi episodi, clicca sul tasto Segui e puoi anche seguire la pagina di Cambio Paradigma su Instagram, unirti alla comunità di Lifelong Learner su LinkedIn e iscriverti al canale YouTube. Troverai tutti i link nella descrizione dell'episodio. Grazie ancora per l'ascolto. Leonardo, ti ringrazio per la tua partecipazione e
Grazie.
naturalmente ti auguro belle cose.
Altrettanto, è stato un piacere.
Ciao.
Grazie a tutti.
Ciao.
Ciao, buona giornata.